Amo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene. Allora, buon pomeriggio. Continuiamo il nostro cammino. E forse oggi, nel senso che la preghiera di stamattina e anche magari quella che vi proporrò nel pomeriggio, nella quale torna, no, i brani che stiamo vedendo proprio anche la tematica del peccato, potrebbe essere anche l'occasione per far propria una preghiera che Sant'Ignazio fa fare all'esercitante in prima settimana al numero 63. Io non ricordo tutti gli esercizi a memoria, cioè, quindi questo me lo ricordo e allora me la gioco. Al numero 63 Sant'Ignazio invita l'esercitante a chiedere grazia per intercessione della Vergine al Signore per tre cose. La prima è che io possa avere intima conoscenza del mio peccato, per abborrirlo, per in qualche modo, no, distaccarmi da, in senso di sentirne veramente cos'è e cercare di prenderne distanza, chiedere di prenderne distanza. Poi due, di percepire il disordine delle mie azioni. E tre, perché io possa conoscere quanto nel mio cuore abita la logica mondana. Allora, innanzitutto sottolineo, sono grazie, sono doni, proprio perché appunto poter riconoscere il peccato che mi abita e ecco, sentirne averne intima conoscenza, no? Cioè, quindi, nel senso che poi tante volte noi sappiamo che ci sono delle cose di noi che non vanno nelle relazioni, però non ci interessa. A volte il cuore si è indurito, abbiamo tutti l'esperienza dei calli, eh? Abbiamo tutti l'esperienza dei calli, e per cui il callo no, è poi pelle morta, fra l'altro, no? E quindi il cuore può diventare calloso, per cui insensibile, insensibile, per cui noi facciamo del male, ma con nonchalance, come si dice, no? Con nonchalance. E allora in qualche modo sentire quello che il male porta, no? Nell'altro, in noi, cioè il dolore, la sofferenza. E poi conoscere il disordine delle mie azioni. Ricordate che lo scopo degli esercizi è mettere ordine nella propria vita. Allora molte volte è proprio questa una vita disordinata. Una vita che va avanti così senza riuscire ad avere delle priorità, no? Senza di avere un minimo di armonia, un minimo, ma una vita che. E terzo, quanto nel mio cuore abita, io lo sto parafrasando naturalmente rispetto proprio alle parole di Sant'Ignazio, comunque la logica mondana, no? La logica del mondo, cioè quella che per San Giovanni è la logica contraria a Dio, la logica dell'avere, del potere, dell'apparire. A volte rischiamo che anche nelle nostre comunità ragioniamo come ragiona il mondo. Per il mondo chi vale? È coloro che sembra che facciano tante cose, sembra, perché non è detto che poi all'immagine corrisponda, la realtà. E sapete, c'è gente che costruisce bene la sua immagine e riesce ad arrivare molto in alto. E noi valutiamo le persone su quello che loro fanno, no? Su quello è. direttore dell'ufficio, eccetera, consigliere, parte del consiglio di amministrazione, no, eccetera, direttore, tutta una serie di titoli che non servono altro che... E invece quando sempre più uno sembra fare poco, oppure per la vita, scusate, nella vita, no, c'è poi, lo sapete, il momento in cui le nostre forze declinano e facciamo poco e a volte corriamo il rischio di essere considerati poco, no? Perché se si è considerati in base a quello che uno fa, fin tanto che uno fa. Poi c'è una follia che io ho sentito dire anche sulla bocca di alcuni vescovi e con alcuni vescovi con cui sono un po' più in rapporto ho avuto anche l'ardire di dire, secondo me, è una follia. Perché loro dicono che i preti più bravi, più gli dai cose da fare, più quelli... Io ho detto, eccellenza, questa è proprio una follia, è una follia! Però è la logica del mondo. Più tu sei in gamba, più... Questa è la logica del mondo. Chi ci abita? Allora noi chiediamo grazia al Signore che ce la faccia riconoscere. Perché noi dobbiamo essere abitati dalla logica del Vangelo, non dalla logica del mondo. Un mio santo superiore che adesso è in cielo, mi ricordo che ero all'Aquila, dove avevamo il collegio universitario, la cappella universitaria, e un anno che da 7 in comunità siamo passati a 5, allora il primo incontro comunitario, questo padre disse, cominciò così, dicendo, l'anno scorso eravamo 7, era una persona molto delicata, parlava, quest'anno siamo 5, ma noi non lavoreremo per 7. Significa che siamo noi, faremo quello che possiamo e quello che non possiamo non lo faremo più. Perché se no finiamo schiavi delle opere. Questo è il Vangelo? Questa è la vita religiosa? Io credo di no. Io credo di no. Però ne siamo schiavi. E vuole il Signore, ci vuole questo? Io credo di no. Quindi anche qui dobbiamo capire qual è la volontà di Dio e qual è non è la volontà di Dio. Vabbè, è un discorso grosso che però chiediamo al Signore. Il Signore, donaci la tua logica, la logica evangelica. Donaci la tua logica evangelica. E allora nel capitolo 3 Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. E avevamo già incontrato il Signore che va in sinagoga a Cafarnao e avevamo incontrato con l'uomo indemoniato. Qui c'è un uomo dalla mano paralizzata. E nella Bibbia la mano va sempre col cuore, nel senso che la mano concretizza le intenzioni del cuore. E anche per noi, no? Le cose che vogliamo fare le facciamo con le mani. Allora in qualche modo vedete, ed è importante anche nella continuazione, un uomo dalla mano paralizzata che è un uomo inutile, no? Perché quando le nostre mani sono paralizzate che fai? No. Allora dice anche un cuore più freddo, un cuore spento. Tante volte, anche quando le nostre mani funzionano, quando il cuore è vivo, le mani funzionano. Quando il cuore è spento, anche se le mani funzionano, però perché è il cuore che muove, no? E notate che appunto stavano a vedere, chi stavano a vedere? Beh, quelli che già si sono presentati, i farisei, gli scribi, no, che per vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Tra l'altro, noi potremmo dire: Signore Gesù, ma proprio di sabato te le andavi a cercare queste cose? Beh, però in sinagoga quando la gente stava? Di sabato. E allora egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati, vieni qui in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla? Ma essi tacevano. Vedete, Gesù è stato rifiutato dai giusti, cioè da coloro che si presumevano giusti. E fra l'altro scribi, farisei, come vedremo poi nella passione, dai sacerdoti. Allora io con i miei amici preti scherziamo, ma per modo di dire, dicendo, io gli dico tante volte: guardate che noi abbiamo ucciso Gesù, eh? Poi il braccio armato sono stati i romani, ma insomma i sacerdoti hanno ucciso Gesù. Cioè coloro che tante volte pensano di avere in mano Dio e il potere di Dio e che giudicano. E notate, attenzione a queste due parole, no? Queste due frasi. Da una parte Gesù dice a quest'uomo: vieni nel mezzo. E dall'altra parte parla con i suoi nemici. È interessante, no? Perché in questo parlare con i suoi nemici, Gesù sta dicendo quello che poi lui dirà a noi e che lui fa. Cioè, che cosa? Di amare i suoi nemici. Perché vedete, quando a noi cosa avviene normalmente rispetto a una persona che c'è nemico? Di assumere la stessa, lo stesso sguardo, no? Cioè, per cui tu ce l'hai con me, eccetera, basta. No. È come dire, un modo che noi abbiamo per in qualche modo tentare di far fuori il nostro nemico, qual è? Dato che andare a cercare il killer, pagarlo, e fare, no, poi c'è il sangue, poi rischi che c'è un'indagine e ti arrestano, e poi c'è il tribunale, e poi rischi di andare in carcere, diciamo, sono un po' seccature che, no, è meglio evitare, no? Allora, come si fa a uccidere l'altro senza avere tutte queste seccature? Non rivolgendogli più la parola, no? Questa è una modalità per dire: tu per me non esiste più. Allora è bello che Gesù e i suoi nemici ci parla, cioè vuole dire: parliamo, discutiamo, parliamo, no? Anche se siete contro di me, però vediamo. E allora io vi domando: in giorno di sabato, attenzione, il giorno di sabato, come sapete, ancora oggi nella tradizione ebraica, negli ebrei credenti, perché poi ci sono gli ebrei non credenti, c'è tutta una serie di attività da non fare, non farai alcun lavoro, dice il comandamento, no? E poi loro hanno detto tutte delle regole, e il senso è anche interessante, cioè sarebbe importante anche per noi, cioè qual è il senso? Adesso il sabato ne potremmo parlare, io non so tutto del sabato, però se ne potrebbe parlare per tanto tempo, nel senso che non fare alcun lavoro, il Signore che dà un comandamento di non fare alcun lavoro, lo dice per tanti motivi, e un motivo prima di tutto è perché tu possa non essere schiavo del tuo lavoro. Cioè, nel senso che proprio perché noi per il lavoro tante volte diventa la cosa che ti dà anche un'identità, io sono quello che faccio. Allora è come se il credente una volta alla settimana deve dire al proprio lavoro: io non vivo e valgo per quello che faccio, io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. È bellissimo questo senso, che anche noi dovremmo vivere, presbiteri compresi. Cioè che un giorno alla settimana, prendendo distanza dalla nostra attività che 6 giorni la settimana siamo invitati a fare, no, noi diciamo al nostro lavoro: io non vivo, io non mi identifico con te, cioè non trovo la mia ragione di essere nell'attività che faccio, che pure sono chiamato a fare per 6 giorni, perché invece la mia identità è data dall'amore gratuito di Dio per me. E come l'ebreo celebra questo? Cioè prendendo distanza dal suo lavoro, riposando. Fra l'altro non è che poi uno sta così senza far niente, no, il sabato si dedica alle relazioni gratuite, quindi la famiglia, gli amici, cioè il poter stare insieme solo per godere l'uno dell'altro, per godere dei doni che siamo l'uno per l'altro, ma non per fare qualcosa per un utile. Quindi vedete che c'è un senso bello, profondo, che anche noi, i comandamenti valgono anche per noi, quindi anche noi dovremmo custodire, anche noi dovremmo avere un giorno in cui viviamo la festa dell'amore gratuito di Dio per noi. Ora, il sabato è anche poi il compimento della creazione, cioè nel senso che il sabato preannuncia, perché il compimento della creazione ancora non è. Ricordate la creazione in 7 giorni nel libro della Genesi, in quei 6 giorni dove ogni primo giorno, secondo giorno, alla fine di ogni giorno si dice e fu sera e fu mattina, primo giorno, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Il 7° giorno non si dirà più e fu sera e fu mattina. Cioè, come dire, arriverà un 7° giorno in cui la notte, la sera, il buio, la morte non ci sarà più. E allora Gesù, che opera, sana, restaura la creazione attraverso la guarigione, sta dicendo, vedete, con me quel sabato pieno sta arrivando. Il compimento della creazione si sta... Allora cosa c'è? C'è che naturalmente in questa domanda, no? È lecito un giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla? C'è la tematica di chi molte volte non riesce, cioè si ferma alle regole, non vede più che le regole sono fatte per le persone e quindi ciò che è da salvare non è la regola, è la persona. E le regole sono di aiuto, certamente, sono importanti per capire, no, che direzione, eccetera, però le regole sono a servizio delle persone, non sono, no? Scusate, una vera madre sa che ogni figlio dovrebbe fare un certo cammino, però vede che ogni figlio è diverso, che ogni figlio c'ha la testa sua, quello è più così, quell'altro, e allora cerca di portarli avanti tutti, ciascuno, no, per quello che è. E allora Gesù, ecco, no, qui vuole coinvolgere i suoi nemici, vuole allora dire, ne possiamo parlare, ma in giorno di sabato è la stessa cosa salvare una vita o perderla, fare del bene o fare del male. E notate, ma essi tacevano, questa è la cosa peggiore, no? Quando hai un cuore duro che non vuole comunicare. Questa è la cosa peggiore. E notate che Gesù nei Vangeli è sempre stato, come dire, verso i peccatori, e ne ha incontrati tanti, è stato misericordioso, lo vedremo ancora, no? In tante situazioni lo ha. Dove ha perso le staffe Gesù? Verso coloro che si presumevano giusti e rimanevano chiusi nella loro presunzione di giustizia. Infatti il testo dice, e guardandoli tutti intorno, con indignazione, cioè Gesù, perdere con indignazione. E Gesù che dice: non è possibile, non è possibile. No. Cioè che non si senta il dolore di questa persona che sta con la mano inaridita. Non si senta che la possibilità di quest'uomo di guarirlo e di cambiargli la vita. E che questa è la cosa più bella. No. Non si senta quello, ma ci rimanga legati alla regola. E allora, guardandolo intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori. Rattristato per la durezza dei loro cuori. Vedete, questo rende triste il Signore, il cuore duro dell'uomo, che dice: non è possibile, non è possibile. Disse l'uomo: tendi la mano. Egli la tese e la sua mano fu guarita. Vedete, quest'uomo, lui a quest'uomo aveva detto: alzati, che già questo è importante, alzati, e vieni nel mezzo. Attenzione, nel mezzo dove? Nel mezzo della sinagoga, nel giorno di sabato. Ora attenzione, la sinagoga cos'è simbolicamente? Lo spazio della parola di Dio, lo spazio di Dio. Il sabato cos'è? Il giorno di Dio. E allora come se Gesù stesse dicendo a quest'uomo: mettiti in mezzo per fare l'esperienza che tu sei al centro del cuore di Dio. Sei al centro del cuore di Dio. E Gesù, guardate, lo dirà anche in un altro passo, no? Quando dirà: guardate che i pubblicani e i peccatori vi passeranno avanti. Le prostitute e i pubblicani gli passeranno avanti nel regno dei cieli. Perché molte volte chi è in queste situazioni così penose, sente tutto quanto l'inferno nel quale è, e a un certo punto può scattare di più e dire: io voglio uscirne. Ho perso tutto, non ho nulla da... No, mi gioco tutto con il Signore. Rispetto a coloro che invece si presumono giusti, che già sono a posto, no? Cioè, che bisogno hanno? Chi è già giusto, no, pensa a come sarà la sua statua. Voi sapete che poi queste cose sono registrate, per cui poi io sto registrando per gli amici, eccetera. Quindi finirò sotto lo sguardo della congregazione della dottrina della fede. Ma però dico cose, cerco di dire cose vere, almeno. Sapete che c'è un vescovo di cui io non dico nome, che da vivo si è fatto la statua. E se l'è benedetta lui, forse perché aveva paura che chi veniva dopo non la benediva, ma si è fatto, è vero, poi non dico, ma è vero. Si è fatto la statua, si è benedetto. E ci vuole coraggio, cioè ci vuole una bella presunzione per farsi una statua. Io a me non mi era mai venuto, non c'ho i soldi per farmi la statua, ma dai. Allora, i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Notate, siamo al capitolo 3 e già viene fuori, no, l'intento di ucciderlo. Guardate che nella Chiesa a volte ci sono prelati che per far fuori uno, per esempio, da non farlo fare vescovo, organizzano delle campagne denigratorie false, che però mettano in giro che quello fa quello, in modo da bruciarlo come vescovo. È vero, anche questo è vero. Non lo sto dicendo io, sono cose prelati, mi domando, queste cose le pensano dopo aver detto messa o prima o durante? Perché poi celebrano, sapete, quelli sono tutti quelli proprio perfetti, e mentre stanno celebrando nella loro perfezione stanno dicendo come fare per ammazzare l'altro. Prendiamo un altro brano, che questa volta prendiamo l'indemoniato Geraseno, capitolo 5. Dove, ecco, si dice, giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente notte e giorno tra le tombe e sui monti gridava e si percuoteva con pietre. Attenzione, questo brano che conosciamo e che vedremo adesso un po' più da vicino presenta una cornice di disordine, cioè in che senso? Nel senso di persone o situazioni, anche animali, che non sono dove dovrebbero stare. Faccio vedere. La prima qual è? Gesù in un paese pagano. Fra l'altro, ecco, se avete presente la cartina della Terra Santa, il lago di Tiberiade, Cafarnao è nella parte nord-ovest, il paese dei Geraseni era nella parte nord-est, cioè la Decapoli, ed era un territorio abitato da pagani. Come sappiamo, Gesù è andato raramente in territori pagani, è rimasto nel suo ministero quasi sempre nella terra, appunto, di Israele. E allora, qui c'è questa cosa un po' particolare. Un elemento più pesante di disordine qual è? Un uomo vivo che vive nelle tombe. Cioè, un morto vive nella tomba. No. E il terzo elemento di disordine, non l'ho letto, ma sappiamo che lo troveremo più avanti, in che cosa? Nei porci che stavano sul monte. Allora, simbolicamente, il maiale è un animale impuro. Sul monte è il luogo di Dio. Sul monte il Signore parla, no? La nube che era sul monte. Allora, l'impurità nel luogo di Dio. Vedremo che l'azione di Gesù rimetterà ordine. E allora, prima di tutto, notate una cosa. Giunsero all'altra riva del mare, sceso dalla barca. È un po' particolare questo, no? Perché ci hanno insegnato a scuola, no? E voi avete insegnato che uno normalmente in una narrazione con il verbo con cui parte poi dovrebbe continuare, perché giunsero chi? Gesù e i discepoli, sceso Gesù. Come mai? Ma un'interpretazione che a me piace è proprio quella che i discepoli che stanno andando con questo barcone, quando capiscono che Gesù li sta portando nella zona dove si sa che c'è un matto, pericoloso, a volte anche nei paesi, no? C'erano delle persone che, anche per malattie psichiche, erano persone che vivevano un grande disagio ed erano pericolosi perché nella loro follia. Allora, nei paesi, no, come sappiamo, erano quella parte dove non si andava mai. No, le mamme dicevano ai bambini, mi raccomando, non andate in quella strada, perché lì, per cui si sapeva che c'era lì uno che si percuoteva con pietre, questo qui ti dirà le pietre, cioè, quando i discepoli capiscono che il maestro li sta portando proprio lì, avranno detto, maestro, noi ti aspettiamo qua, Se torni, noi siamo qua, ma noi non veniamo. E vedete, è un'interpretazione che a me piace, perché profondamente ci dice un'altra cosa, no? Cioè che l'unico che fino in fondo ci vuole bene è Gesù. Poi grazie a Dio abbiamo magari qualcuno in persona che ci vuole bene, eccetera, però radicalmente come Gesù ci ha voluto e ci vuole bene, solo Lui. Solo Lui. Solo Lui scende, e con questo verbo, no, c'è anche proprio tutto questo scendere che Gesù farà fino al nostro inferno, fino agli inferi, il Signore verrà a cercarci, no? E allora, ecco, e subito, notate, no, sempre torna questo, subito, dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Ora, notate, qui, nella nostra traduzione italiana non, immediatamente non si coglie, però in greco c'è un termine che tre volte torna, cioè il termine mnemeion, cioè memoriale. Quando dice subito da, ecco, dai mnemeion, dai sepolcri, poi dice, perché aveva aspettato, continuamente, no, tra le tombe, vedete ancora di nuovo tombe, e poi aveva la sua dimora tra le tombe. Di per sé tre volte è lo stesso verbo, cioè lo stesso sostantivo. E quasi per dire che quest'uomo viveva, cos'è una tomba? La memoria di una persona che c'era, è morta ed è stata seppellita lì, no? Quindi, se volete, quest'uomo viveva nella memoria della morte. Nella memoria della morte. Vedete, questo è qualcosa che può capitare, no? Cioè, quando si comincia a vivere in una prospettiva che tanto tutto sta per finire. No. La scrittura parla di questo come paura della morte, nel senso che poi quello che avvelena la nostra vita, la morte sarà quando sarà, no, ancora non è, però ne vediamo in qualche modo i segni e ne viviamo tutta l'angoscia e la paura. E allora è come se questa no, è un veleno che pian piano prende il nostro cuore e guida le nostre azioni. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 4, si dice che Gesù, versetto 12, ci ha liberati, no scusate, al capitolo 2, versetto 14, poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe per ridurre l'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Forte questo versetto, cioè dice che il Signore si è fatto uno di noi, ha condiviso la nostra carne per liberarci dalla schiavitù di colui che ci teneva così tutta la vita, sotto la paura della morte. Sotto la paura della morte. La paura della morte che diventa poi ansia della vita. Quel detto che in tanti i nostri dialetti c'è, no? Cioè, ogni lassata è perduta. Per cui mangia, strafogati, perché domani non ci sarà. Chi dice che domani ci sarà? Per cui, mangia, mangia. È un'altra faccia della paura della morte. E allora notate che, tra l'altro, la morte poi nella Bibbia e anche nella vita è così, non è solo la morte fisica che abbiamo davanti a noi, no? Ma è anche tutta quella morte che già da vivi ci fa morire, cioè la malattia, l'emarginazione, l'ingiustizia, la violenza, tutto quello che contraddice la vita. Sei ancora vivo, però... E lui viveva in questa memoria della morte, in questa paura della morte. E allora Gesù gli va incontro, visto Gesù da lontano, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi!» E notate, stiamo risentendo quasi le stesse parole di quell'altro episodio, no? Dell'indemoniato a Cafarnao. E notate qui ancora, vedete come il male stravolge tutto? Cioè, nel senso che quest'uomo va incontro a Gesù, gli si getta in ginocchio, cioè fa un gesto di devozione, un gesto di preghiera, e gli dice: «Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentare». Che confusione, Cioè, che stravolgimento dell'immagine di Dio, E cioè di un Dio che mi deve tenere lontano da Gesù. Cioè il male sconvolge tutto. E a volte possiamo fare dei gesti religiosi, però profondamente lontani dal vero Dio, no? Quando dicevo che uno può celebrare la messa e insieme operare il male. E celebra la messa e pensa che... e poi di fatto... E notate che Gesù gli diceva: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». Cosa aveva detto quell'altro? «Taci ed esci da lui», no? Qui ancora «esci». Vedete cosa il Signore vuole fare? Liberarci. Liberarci. Dalla paura, liberarci per poter, cioè io penso, no, che cosa saremmo se veramente il Signore ci aiutasse a essere sempre più suoi e quindi anche liberi, no? Cioè di poter vivere quello che siamo e anche la nostra debolezza in Lui. Stiamo vivendo una fase di debolezza, diciamoci, mi sembra, ma diciamoci. Noi gesuiti, più che aprire nuove case, siamo lì a chiuderle, e non siamo i soli. Stiamo vivendo una fase di debolezza, però come poterla vivere nell'amore liberante del Signore? Siamo questi. E vissuta in Gesù, poter dire: «Ok, per molti versi stiamo morendo, e però accogliendo questa morte che noi in Gesù osiamo dire, perché lo sperimentiamo, che c'è un amore che è più forte anche di quello che stiamo vivendo». Esci, spirito impuro, da quest'uomo. E poi gli diceva, infatti, e gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Qui c'è un passaggio diverso, no? Cioè là gli aveva detto solo: «Taci, esci». Qui a questo dice: «Qual è il tuo nome?» Come sapete, chi dice a un altro: «Dimmi il tuo nome», e l'altro glielo deve dire, come dire, è più forte, no? Vi ricordate Giacobbe che lotta con l'angelo, no? Gli dice: «Qual è il tuo nome?» eccetera, e l'angelo non solo non gli dice il suo nome, ma gli cambia il nome. Gli dice: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele», perché il più forte è l'angelo del Signore. E allora anche qui Gesù è il più forte, che dice a lui: qual è il tuo nome? Vieni fuori. E lui dice, legione, perché siamo molti, sono molte le legioni, sono legioni le paure che nelle quali abitiamo. Credo che sarebbe anche bello nella nostra preghiera se oggi potessimo affidare a Dio le nostre paure. Potrebbe essere proprio un esercizio, no? Vostro, ognuno che lo fa per sé. Sarebbe bello anche scriverle, perché sapete, quando noi scriviamo le cose, le vediamo, le oggettiviamo, no? Poi dopo uno piglia il foglietto, lo brucia, lo fa quello che vuole, naturalmente, è solo suo, però sarebbe, credo, un esercizio che potrebbe aiutarci a porre nelle mani del Signore le paure che ci abitano e che a volte ci possiedono. E poi la vicenda dei porci, dove sappiamo vanno, vengono, il Signore permette che vada a quei porci, che gli spiriti impuri dopo essere usciti entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare, erano circa 2000, affogarono nel mare. I porci sono considerati animali impuri. Perché sono considerati animali impuri? Uno potrebbe dire perché è un porco. No, cioè, no, non è questa la risposta, scusate la stupidità, no. Anzi, poi del maiale non si butta niente, no? Cioè, gli allevatori lo sanno. E gli studiosi dicono che, intanto probabilmente il motivo per cui i maiali vengono così allontanati, da un po' perché probabilmente all'inizio c'è un motivo antropologico, culturale, cioè nel senso che, dato che le popolazioni erano popolazioni nomadiche, naturalmente per i nomadi il maiale non è l'animale ideale che tu puoi portarti dietro quando sei nomade, sono altri, no, gli animali che puoi portare con te. Ma poi dal punto di vista religioso ebraico, ricordate che nella mentalità ebraica biblica la vita è possibile se ogni cosa è al suo posto, cioè se è al suo posto naturale, se è lì dove dovrebbe essere, va bene. Se invece una cosa è al posto sbagliato, che problemi. Allora, il maiale è un animale che ha lo zoccolo uncinato, come la mucca, no? Però a differenza della mucca non rumina. E allora nella mentalità antica questa confusione fa dire, no, è confusione. Per cui questi spiriti della confusione che vanno nella confusione, che vanno nella morte. Ricordate il mare, no? Si precipitarono nel mare. E allora i mandriani fuggirono, portarono la notizia alla città, giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Anche questo è interessante, no? Perché gli dicono che cosa è accaduto. Gli dicono che quel matto che tutti conoscevano, di cui tutti avevano paura, questo Gesù lo ha guarito. Lo ha guarito. E quel male, no, ha messo ordine anche in quello che era il loro sul monte, no? Eccetera. E la loro reazione qual è? Maestro, da dove sei venuto? Da lì te ne puoi andare, perché noi preferiamo avere 2000 porci sul monte, sul luogo di Dio. Quanto sono in euro 2000 porci? Non lo so, io non devo chiederlo a qualche amico allevatore quanto vale un maiale, no? Però sono un bel po' di euro, no? Allora il problema è che questi preferiscono avere nel luogo di Dio il denaro anche se questo significa poi piuttosto che coinvolgere il loro denaro per il bene delle persone. Qui vedete che il dramma del nostro mondo, no? È anche di un nostro mondo ricco che non vuole condividere. Per cui della morte delle persone, già di tante malattie e adesso anche del Covid, nei continenti più poveri, alla fine noi occidentali ci interessa fino a un certo punto. Preferiamo mantenere la nostra vita bella, agiata, ricca, non condividere, no? Condividiamo le armi, quelle sì, le armi le vendiamo a voglia, anche noi italiani. E mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui, non glielo permise, ma disse: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto, la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. È bello perché, allora non sappiamo fino in fondo perché il Signore non vuole che, lui vuole stare con Gesù, Gesù non lo fa stare con lui. Ci sono tante interpretazioni, a me piace piuttosto pensare, come qualcuno dice, che Gesù nella sua prospettiva aveva quello di rivolgersi a Israele e da Israele attraverso i suoi discepoli si sarebbe andati alle genti, ma Gesù aveva uno sguardo su Israele. Ricordate l'episodio della Fenicia, della Sirofenicia, no? Quando quella va e Gesù gli dice: ma non si può prendere il pane, eccetera eccetera, e comunque in pratica gli dice: annuncia ciò che il Signore ha fatto per te. Fra l'altro è il verbo degli apostoli che vanno ad annunciare la misericordia che ha avuto per te. Cioè lui è sceso nel tuo inferno per tirarti fuori, no? L'unico che ci vuol bene fino in fondo. Bene, e allora buon lavoro, buona preghiera. Ci vediamo per la messa.